In Germania la giustizia inchioda i militari di Assad. Armenia c'è un colpo di Stato, forse. Benvenuti alla nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
GAMRIP has been tried on the principle of universal jurisdiction, which allows a foreign country to prosecute crimes against humanity.
The rain and snow didn't deter this rally against Armenia's prime minister. Protesters say Nikol Pashinyan is a traitor who should resign.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Anche quest'oggi vi accompagneremo in un viaggio con le notizie che arrivano dall'estero. Per fare questo viaggio, l'equipaggio Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni e in regia Valeria Bernardi. 349-238-6666, sms, whatsapp, domande e commenti. Facebook, la pagina è Nessun Luogo è Lontano, trattino Radio 24. Se amate cinguettare, Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Due gli argomenti principali di questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Da un lato apriremo con le notizie anche il quadro sia politico che giuridico internazionale, la notizia, dicevo, che vi abbiamo dato ieri della condanna a 4 anni e mezzo per un ufficiale siriano, reo, secondo una corte tedesca, di aver sostanzialmente organizzato, arrestato una serie di oppositori e averli trasferiti in una prigione di Damasco. Perché la Germania, perché i giudici tedeschi hanno compiuto questo gesto? Cosa significa dal punto di vista giuridico internazionale e cosa significa dal punto di vista politico? Poi vi daremo conto di quello che sta accadendo in queste ore molto molto convulse a Yerevan, in Armenia, perché ricorderete, dopo la guerra nel Nagorno-Karabakh, il governo armeno cadde un po' in disgrazia, molta parte dell'opinione pubblica non aveva accettato quel fallimento bellico. Adesso, complice un paio di siluramenti di alti vertici militari armeni, arriva una controlettera sostanzialmente dal capo di Stato Maggiore armeno che chiede la destituzione del premier. Risposta immediata, i sostenitori del premier, su suo invito, iniziano a sfilare per le piazze di Yerevan. E secondo alcuni siamo a un passo dal golpe. La situazione è particolarmente complessa, la zona è molto delicata, vi daremo naturalmente tutti gli aggiornamenti e gli strumenti per cercare di leggere al meglio ciò che sta accadendo. Non prima, naturalmente, di aver sfogliato i nostri dossier. A proposito di colpi di Stato, Birmania, scontri a Yangon, la città principale, tra sostenitori dell'esercito che brandivano coltelli e fionde e gli abitanti scesi in strada invece per manifestare, come ormai sta accadendo da parecchi giorni, contro il colpo di Stato del 1 febbraio. Siamo al fianco dei servizi di difesa, urlavano i supporter dei militari riferendosi alla giunta, mentre i cittadini rispondevano con quello che vi abbiamo raccontato ieri, con sonori colpi su pentole e coperchi. Verso la tarda mattinata è salita la tensione nei dintorni della stazione centrale. Uno degli abitanti di Yangon ha accusato i sostenitori dell'esercito di aver ferito almeno 10 persone con una fionda a bordo di un'auto. Proseguono le manifestazioni soprattutto nelle università, che sono un po' dei centri per i giovani evidentemente, per manifestare il loro dissenso. Arriva intanto una reazione da parte di Facebook, perché il social network ha sostanzialmente chiuso gli account che erano rimasti aperti, collegati ai vertici militari dell'esercito birmano. La motivazione è molto semplice, è stata presa questa decisione, hanno detto, alla luce della violenza da parte della giunta contro i dimostranti antigolpe. Poi arriva un'altra reazione che non è da parte di una big company ma di un governo, e quello britannico, quello di Boris Johnson, che ha annunciato un ampliamento delle sanzioni dei vertici militari birmane, sempre in risposta al colpo di Stato. La lista che era stata stilata la settimana scorsa comprendeva 19 generali, sono stati aggiunti altri 6 nomi, incluso quello del comandante dell'esercito proprio del Myanmar. E poi il capitolo Arabia Saudita e Stati Uniti, perché è molto attesa la telefonata che dovrebbe fare Joe Biden al re dell'Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz Al Saud, confronto telefonico che dovrebbe avvenire prima dell'atteso l'attesa consegna e rivelazione di un rapporto scottante su cui la CIA sta lavorando ormai da anni, che dovrebbe rivelare le responsabilità dell'uccisione di Jamal Khashoggi. Ieri la CNN, attorno alle 20 ora italiana, aveva già rivelato alcuni dei contenuti. Secondo le rivelazioni della CNN, la CIA punta il dito direttamente contro il principe ereditario, che sostanzialmente è reggente de facto dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, il quale, secondo la CIA, riferisce la CNN, sarebbe responsabile, almeno indirettamente, nel senso che i due jet utilizzati dal comando per recarsi in Turchia, dove poi è stato ucciso Khashoggi all'interno dell'ambasciata saudita, erano di proprietà sostanzialmente di Mohammed bin Salman. Staremo a vedere se queste rivelazioni in qualche modo entreranno anche nella telefonata col re saudita. Arrivano i primi messaggi al 349-238-6666, naturalmente ve ne darò conto tra pochissimo, non prima di avervi dato ancora l'allarmante bilancio dei disordini dopo le elezioni in Niger: 2 persone morte, 468 arrestate. Ricorderete la proclamazione martedì scorso del vincitore dopo la tornata elettorale di domenica. Ebbene, l'ex ministro dell'interno Mohamed Bazoum, 55.75% dei voti, avrebbe vinto. L'ex presidente Mahamane Ousmane invece, 44.25%, ha contestato elezioni, ha detto ci sono stati brogli, e staremo a vedere se la piazza continuerà a farsi sentire o se vi sarà una normale, pacifica transizione democratica nell'importante paese. Ricordo anche la presenza militare italiana in Niger. E poi in Kashmir non ne parliamo da un po', perché a sorpresa le forze armate pakistane e indiane hanno concordato l'osservanza rigorosa del cessate il fuoco lungo il confine che de facto separa i due paesi nella regione contesa del Kashmir. Si sono incontrati i direttori generali delle operazioni militari di ambo i fronti, hanno concordato la stretta osservanza di tutti gli accordi lungo la linea di controllo e l'istituzione di un meccanismo di contatto diretto. Secondo la nota diffusa dalle due parti, l'incontro e le discussioni si sono svolte in un'atmosfera aperta, franca e cordiale. Staremo a vedere, perché negli ultimi 3 anni, pensate, si sono verificate più di 10.000 violazioni del cessate il fuoco tra Pakistan e India, con decine e decine di morti tra agenti di sicurezza e civili, e a farne le spese naturalmente sono i cittadini del Kashmir, che vivono a tutti gli effetti in una sorta di limbo. E poi in Repubblica Centrafricana, perché ieri il primo ministro Firmin Grebada, ha dichiarato che le forze filogovernative alleate hanno ripreso il controllo della città di Bossangoa, roccaforte dell'ex presidente François Bozizé, che ha accusato a dicembre di aver orchestrato quell'avanzata militare ai danni appunto del presidente eletto Touadéra. Forze alleate, attenzione, che cosa intendiamo? Le forze armate centrafricane, ma anche il gruppo di paramilitari russi e le truppe ruandesi che sostengono appunto il presidente Touadéra. Nel frattempo Amnesty International dichiara che almeno 14 persone sono state uccise in un centro religioso sempre nel paese durante gli scontri tra gruppi armati e forze regolari centrafricane. L'ultimo dossier che vi sottopongo ha a che fare con la migrazione. Le rotte del Mediterraneo centrale: almeno 41 i migranti dispersi dopo un naufragio di un gommone avvenuto il 20 febbraio, ma se ne è data notizia solo adesso. Le persone erano partite dalla Libia, erano 120, tra le quali 6 donne, una in stato di gravidanza, 4 bambini. Queste le ricostruzioni dei superstiti che sono stati soccorsi da una nave mercantile. Tra i dispersi, 3 bambini e 4 donne, di cui una lascia un neonato attualmente accolto a Lampedusa. E già che ci sono, vi do anche cenno, perché l'ANSA l'ha appena battuta, di un'altra partenza dalla Tunisia, in particolare dalle coste di Sfax, lì davanti c'è l'isola di Kerkena. Ebbene, tra Sfax e Kerkena la guardia coste tunisina ha prima tratto in salvo un'imbarcazione che era in difficoltà e poi ha arrestato i circa 40 migranti che stavano tentando di salpare direzione Italia. Uno di questi però sarebbe morto. Questi erano i nostri dossier internazionali, lo sapete, sono i fatti, le notizie su cui stiamo lavorando qui a Nessun Luogo Lontano, e saranno le prossime puntate di Nessun Luogo Lontano. Adesso però apriamo, come di consueto, la nostra puntata, forse in un modo un po' diverso, perché nella copertina di Valentina Ternullo e Valeria Bernardi abbiamo deciso di dare i numeri.
Dopo le primavere arabe scoppiate in Nord Africa, la scintilla rivoluzionaria arriva anche in Siria, dove migliaia di manifestanti scendono in piazza per protestare contro il governo di Bashar al-Assad. 3. sono i paesi che in una prima fase dei rivolgimenti politici si inseriscono in quello che ormai è diventato un conflitto civile: Stati Uniti, Gran Bretagna e Turchia.
It's been a game-changing couple of weeks in international relations over Syria, with Russia escalating its role in the civil war.
2015 è l'anno che vede la comparsa della Russia sulla scena siriana a sostegno dell'alleato al-Assad. 500 milioni di dollari. È la cifra che l'amministrazione Obama stanziò per il finanziamento del Free Syrian Army, poi finiti nelle mani delle formazioni jihadiste. 600.000, secondo l'Osservatorio Siriano sui diritti umani, sono le vittime provocate dall'insurrezione antigovernativa che fu repressa nel sangue, con la violenza e le torture sistematiche perpetrate nelle carceri del paese. Mi trovavo nella peggiore situazione possibile. Con tutti quei fili addosso, pensavo, sono una lampadina o un essere umano. A questo numero, secondo l'UNHCR, si aggiungono i 5,5 milioni di siriani fuggiti all'estero, mentre gli spostamenti interni sono stati più di 6 milioni. Uno, ad oggi, è l'esponente della polizia di Bashar al-Assad che è stato condannato dal Tribunale di Coblenza, in Germania, per favoreggiamento di crimini contro l'umanità, nella forma di torture e privazione della libertà, contro 30 manifestanti fermati dopo una manifestazione pacifica a Douma, a nord-est della capitale. Il suo nome è Eyad Al-Gharib.
This is the first step. The road to justice is long.
Questi i numeri, ricapitolati come al solito in 90 secondi, tutto a inizio nella primavera del 2011, quando quel fuoco delle cosiddette primavere arabe arriva fino in Siria. All'inizio le manifestazioni vengono tollerate per poco tempo, poi la repressione è molto molto forte, a farne le spese sono tantissimi civili che tuttora, ricordo, sono nelle carceri in Siria. Poi accade qualcosa di inaspettato, perché ricorderete nel 2015-2016 quasi 1 milione di siriani trova rifugio in Germania, percorre faticosamente tutti i chilometri della rotta balcanica. Tra questi c'è anche Eyad Al-Gharib, che come avete sentito era uno 007 di Bashar al-Assad, che è stato condannato come complice di crimini commessi contro l'umanità. Sostanzialmente andava ad arrestare manifestanti, li conduceva in una prigione di Damasco. Sono due i piani politici che affronteremo in questa prima pagina di Nessun Luogo Lontano, lo dicevo all'inizio. Innanzitutto quello strettamente giuridico internazionale. Com'è possibile che un paese terzo vada a giudicare un cittadino straniero per reati compiuti in un altro paese? E poi quello strettamente politico. Ci domanderemo anche, dopo le vicissitudini dei congiunti di Bashar al-Assad in Francia, ricorderete, ne abbiamo parlato qualche settimana fa, se l'immagine e anche la legittimità politica di Bashar al-Assad in Siria sia in qualche modo compromessa. Partiamo dagli aspetti più strettamente tecnici e giuridici, e lo facciamo con la professoressa Gaetana Morgante, insegna diritto penale alla Scuola Sant'Anna di Pisa, è direttrice dell'Istituto Dirpolis, è responsabile del progetto europeo Justice e recentemente è stata nominata dalla Commissione europea per redigere il Rule of Law Report 2021, e per il quale faccio i complimenti. Buongiorno, ben ritrovata professoressa.
Grazie, buon pomeriggio, ben ritrovati a voi.
Allora, ci può aiutare a capire sulla base di quale principio la Germania va a condurre delle indagini, soprattutto condanna un imputato di un paese terzo che ha commesso crimini in quel paese terzo?
Allora, innanzitutto ci sono tre temi da chiarire. Il primo è quello della giurisdizione: come può, come diceva giustamente lei, un paese terzo che non ha nessun collegamento con il reato commesso avere giurisdizione sull'imputato. Il secondo è quello dello strumento giuridico utilizzato, il terzo quello della quantificazione della pena. Per quanto riguarda il primo tema, quello della giurisdizione, è importante sottolineare che la giurisdizione sui crimini contro l'umanità è retta dal principio di universalità. Quindi ciascuno Stato è legittimato a sottoporre a procedimento penale un soggetto che sia sospettato per l'appunto aver commesso un crimine contro l'umanità, quando anche questo soggetto non sia cittadino del paese, quando anche la vittima non sia cittadina del paese e il reato non sia stato svolto neanche in parte all'interno del paese. Questo appunto per un principio di universalità che è sancito dallo stesso Statuto di Roma, sia nel preambolo sia nell'articolo 17, e che è sancito anche negli ordinamenti nazionali, primo tra tutti quello tedesco, che è quello di cui oggi ci occupiamo, ma anche all'interno del nostro codice penale l'articolo 7 prevede espressamente che la legge penale italiana possa essere applicata al di fuori, al di là di criteri di collegamento, se questo è previsto da una convenzione internazionale, come nel caso specie.
Chiarissimo, però la molla è là, per così dire, alla macchina giudiziaria tedesca è arrivata dal fatto che Eyad al-Gharib, il colonnello dei servizi segreti siriani, era su suolo tedesco, è corretto?
Certo, certo, questo è stato estremamente importante perché ha permesso al procuratore della Repubblica e successivamente al tribunale della città di Koblenz di attivare il Völkerstrafgesetzbuch, cioè il codice penale internazionale adottato in attuazione dello Statuto di Roma dalla Germania e che fondamentalmente ha recepito nell'ordinamento interno le disposizioni dello Statuto di Roma, permettendo quindi di avere gli strumenti giuridico-penali per poter perseguire quella determinata persona.
Chiarissimo. State ascoltando la voce, l'analisi, il commento della professoressa Gaetana Morgante. Il caso è quello di Eyad al-Gharib, un caso in cui la giustizia tedesca sembra quasi, professoressa, sostituirsi alla Corte Penale Internazionale dell'AIA. È corretto o stiamo facendo stiamo scivolando, diciamo, sulla lettura?
Allora, non parlerei di sostituzione, dal momento che lo stesso Statuto di Roma applica il principio di complementarietà, con particolare riguardo alla repressione dei crimini contro l'umanità, nel senso che il principio fondamentale è che il crimine contro l'umanità non deve rimanere impunito.
Sì.
Dunque, se uno Stato si attiva per la repressione di un crimine internazionale, non si sostituisce, per così dire, alla Corte Penale Internazionale, ma è complementare, fermo restando naturalmente il principio del ne bis in idem, per cui una stessa persona non può essere sottoposta a procedimento penale per lo stesso fatto da due corti differenti, quando anche si tratti di una corte nazionale e di una corte internazionale.
Chiarissimo. Con l'ultima domanda, professoressa Gaetana Morgante, chiudiamo il capitolo strettamente giuridico, ma è una domanda che inevitabilmente ha anche un risvolto un po' più ampio, quasi politico, non la faccio entrare in quello però. Eyad al-Gharib sicuramente faceva parte di un sistema, era un ingranaggio di un qualcosa di molto più complesso, che era il sistema repressivo di Bashar al-Assad. Il fatto che si vada a giudicare, condannare un singolo ingranaggio, permette alla corte tedesca, grazie alle rivelazioni o confessioni di al-Gharib, di andare a mettere sotto i riflettori anche chi è a Damasco o no?
Beh, certamente il principio di universalità di cui si parlava prima consente, una volta acquisita la notizia di reato anche all'interno di un procedimento che è a carico di un'altra persona, di attivare la giurisdizione. Sono questi casi in cui la giurisdizione attuata nei confronti di una persona permette di scoperchiare, consenta, il vaso di Pandora.
Sì.
Sono questi reati che sono fondati sulla presenza di una catena di comando e individuare un ingranaggio senz'altro permette di raccogliere evidenze importanti su meccanismi che non possono che coinvolgere una pluralità di persone.
E peraltro era la linea difensiva proprio di Eyad al-Gharib, sostanzialmente, sto semplificando, diceva: io ero parte di una catena di comando, ho obbedito agli ordini del paese in cui ero militare. Poi lui sostanzialmente diserta, scappa, si mischia insieme ai rifugiati, dal 2012 in poi finisce in Germania. Le vittime, pensate, lo riconoscono sul suolo tedesco. Io ringrazio tantissimo la professoressa Gaetana Morgante,
grazie,
Scuola Sant'Anna di Pisa. Buona giornata, alla prossima professoressa. Questo è l'aspetto più tecnico, più giuridico e pur fondamentale per aprire quello più strettamente politico. Che cosa ci dice questo processo della postura tedesca? Il fatto di avere sul suolo tedesco 1 milione di siriani è stato l'imperativo etico per fare questo processo? Lo chiedo a Marina Calculli, che insegna relazioni internazionali all'Università di Leiden in Olanda. Professoressa Calculli, buongiorno, ben ritrovata anche a lei.
Buongiorno, buongiorno a voi.
C'è stata quasi un must anche etico, per così dire, in questo processo?
Sicuramente è una sentenza, se vogliamo, che ha una carica simbolica e politica molto forte e che ha, direi, due destinatari principali, seppur molto differenti tra di loro. Il primo, come giustamente diceva, sono i siriani, moltissimi siriani sono in Germania, per cui e sono tra l'altro molto attivi nel denunciare i crimini del regime e nel raccontare la propria esperienza. Ma da questo punto di vista, diciamo, i siriani, il popolo siriano, sia quello che è interno al paese, sia quello che è in esilio al di fuori del paese, comunque è stato costretto a scappare fuori dal paese, si aspetta una risposta dalla comunità internazionale o comunque da qualcuno all'esterno della comunità internazionale da molto. In realtà quello che ha prevalso negli ultimi anni, soprattutto dato che è la guerra in Siria è una guerra che va avanti da 10 anni,
sì,
e che però appunto ha permesso anche ai siriani di quantomeno accendere i riflettori su quello che su quella che era la natura del regime, su quello che il regime faceva in Siria da ben prima del 2011 e sulle fondamenta coercitive del regime di Assad. Beh, dicevo, i siriani sono molto disincantati. Il disincanto è dovuto al fatto che dal punto di vista internazionale c'è stata una sostanziale complicità con il regime, ci sono stati rimbrotti piuttosto retorici da parte della maggior parte delle potenze occidentali, ma il regime è stato sostanzialmente consentito di agire nell'impunità dietro così lo spauracchio degli islamisti. E quindi per cui Assad viene visto un po' come l'antidoto rispetto all'islamismo. Questo,
sì,
ovviamente è una visione piuttosto strumentale, ma i siriani che hanno vissuto sulla propria pelle che cos'è il regime siriano, ovviamente hanno cercato di rifarsi proprio a quei principi universali, a quella al diritto internazionale che dovrebbe proteggere dei diritti universali, ma sono stati piuttosto delusi. Quindi da questo punto di vista sicuramente la sentenza era rivolta ai siriani. E poi, come si diceva in realtà anche prima, c'è sicuramente un messaggio che viene mandato agli ufficiali del regime che sono a Damasco e che ancora,
sì,
fanno parte di quella macchina della tortura, per dire che comunque l'impunità dipende in ogni caso dalla sopravvivenza del regime, che in ogni caso non può essere eterno e che quindi in qualsiasi momento loro sono sottoponibili a processo, esattamente come è successo alla Garib.
L'analisi di Marina Calculli, professoressa di relazioni internazionali, Università di Leiden in Olanda. I vostri messaggi al 349-238-6666, c'è qualcuno che stigmatizza questa visione e scrive: siete ancora lì a raccontare che il problema è Assad, nemmeno davanti alla storia ci riuscite. No, gentile ascoltatore, non è questo il problema è che è stato condannato in sentenza definitiva uno dei colonnelli degli 007 di Assad. Si è scoperto, cosa che si sapeva, c'erano tante fonti giornalistiche, tantissime testimonianze, che la tortura era usata sistematicamente. Detto ciò, non vuol dire negare, per esempio, che Assad si sia scagliato contro formazioni jihadiste, però prendere solo un pezzo della storia e assolutizzarlo dà una visione strumentale, appunto, che è quella che lei in questo momento, gentile ascoltatore, sta ironizzando. Al 349-238-6666, più raffinata invece l'analisi di un altro ascoltatore. Professoressa, facciamo una piccola pausa, gliela leggo, era un breve messaggio ma coinciso come sempre di un nostro ascoltatore, subito dopo la borsa.
Nessuno Nessun luogo è lontano.
La condanna a 4 anni e mezzo di un militare, un ufficiale dei servizi segreti di Assad, il tutto avviene a Coblenza, avviene in Germania, i meccanismi giuridico internazionali ve li abbiamo delineati. Adesso con la professoressa Calculli invece stiamo ampliando, mettendo il grand'angolo, cercando di capire meglio il quadro nel quale si inserisce questa prima sentenza che potrebbe, attenzione, costituire un precedente, ha detto bene Calculli, è probabilmente anche un messaggio che viene lanciato a chi è rimasto a Damasco. Tra gli ascoltatori, la Germania lascia Assad al potere perché è il male minore, ma ne condanna gli sgherri perché con 1 milione di siriani in casa e consenso interno. Allo stesso modo, cura Navalny, ma continua a costruire gasdotti con i russi. Il confine tra ipocrisia e realpolitik è molto sottile. Maria Calculli, viene lesa in qualche modo la legittimità di Assad a livello internazionale con questa sentenza o non è sufficiente a minare la sua credibilità? Casomai fosse rimasta, diciamo.
No, sicuramente non è sufficiente una sentenza, è importante, ha un forte valore simbolico e politico, come dicevo, ma chiarisce anche la posizione della Germania nel contesto soprattutto occidentale, che invece è molto più apatico, ecco, rispetto alla denuncia del regime di Assad, come di altri regimi medio orientali che, nonostante si siano macchiati di diversi crimini spesso accertati appunto contro l'umanità, contro i propri civili, contro il proprio popolo, vengono spesso considerati insomma promotori di nuovo rinascimento o cose del genere. Per cui è importante dal punto di vista politico, però è ovvio che c'è anche il peso di questa della realpolitik, diceva il vostro ascoltatore, di comunque una politica internazionale sempre più tarata sugli interessi, sul perseguimento degli interessi, soprattutto degli interessi economici, che hanno eclissato totalmente il discorso sui diritti umani, sul rispetto dei diritti umani, che pure fino a qualche decennio, direi fino a un decennio fa, erano sicuramente più importanti, almeno a livello retorico. Ma la retorica è importante, perché la retorica costringe in qualche modo all'azione. Il fatto che non si parli più dei diritti umani, che addirittura i diritti umani vengano ridicolizzati addirittura spesso e volentieri anche dai leader internazionali, sicuramente Trump ha rappresentato una cesura importante, o comunque un precedente importante nella retorica internazionale, soprattutto delle potenze occidentali. Ecco, questo, su questo non c'è dubbio, e a maggior ragione è importante che gli attivisti, che la società civile internazionale si attivi come gruppo di pressione nei confronti dei governi, che spesso si dimenticano dei loro obblighi internazionali, delle convenzioni che hanno firmato.
Un vuoto quasi retorico, lessicale, non si utilizzano più certe parole, non si stigmatizzano più certi comportamenti, forse non si fanno più nemmeno certi processi. Quel vuoto in parte viene riempito dalla Germania, vedremo anche con quanto calcolo e opportunismo politico. Ma ringrazio tantissimo per la sua analisi la professoressa Marina Calculli, Università di Leiden in Olanda. Professoressa, buona giornata e buon lavoro, alla prossima.
Buona giornata a voi.
Tra pochissimo vi porterò in Armenia, a Yerevan, dove la situazione si fa caotica, le agenzie stanno battendo di aggiornamenti, attivisti che stanno bloccando con le barricate la strada centrale della capitale, dove si trovano Parlamento e Ufficio Presidenziale, non prima di aver letto un po' di commenti che stanno arrivando sia su Facebook che via WhatsApp. 4 anni e mezzo per un torturatore, chiede un ascoltatore, non è una pena ridicola? È vero, ma lui è accusato, è stato condannato per complicità in crimini contro l'umanità. La sua linea difensiva era: io semplicemente ero un logista, sostanzialmente andavo ad arrestare, li portavo nelle prigioni, non ero responsabile direttamente delle torture che venivano inflitte. 349-238-6666, qualcuno come Damiano da Roma dice: non mi piace che ogni paese si metta a giudicare chi vuole in questo modo, sa di ideologia. Ma gentile Damiano, qua non è che un paese giudica chi vuole e come vuole, c'è un diritto internazionale che è prevalente, e la Germania, grazie a quella griglia giuridica, ha potuto fare quel processo. Poi ci sono i risvolti politici che abbiamo raccontato, e su questo non vi è dubbio, dati tanti messaggi sul ruolo della Turchia, sul ruolo dell'Occidente, degli Stati Uniti. l'ISIS, eccetera. Vi prometto fin da ora che faremo una puntata interamente dedicata alla situazione in Siria, sperando anche di andare a sciogliere qualche nodo e qualche, a mio modestissimo avviso, posizione preconcetta da parte di qualche ascoltatore che forse si affida a una narrativa, la definirei leggermente parziale. Adesso, come promesso, però, andiamo a Yerevan in Armenia. Per andarci utilizziamo la voce di Ani Patitian, CivilNet, l'ha raggiunta Emanuele Giulianelli. Si parla di colpo di Stato, l'esercito ha chiesto le dimissioni del primo ministro Nicole Pashinyan, perché? Cosa sta accadendo? Sentite.
Yes, it's not rumors. So today the general staff of Armenia's army...
Sì, ormai non si tratta più solo di voci. Oggi lo Stato Maggiore dell'esercito armeno ha pubblicato un comunicato firmato da tutti i generali, nel quale si scrive che hanno tollerato fin troppo, che dalla fine della guerra a oggi non avevano fatto alcuna dichiarazione, ma che adesso è arrivato il momento in cui il primo ministro si deve dimettere, perché è evidentemente incapace di gestire la situazione attuale, sia a livello politico che sul piano militare. Quindi queste sono le ragioni generali della mossa dell'esercito.
La voce di Ani Patitian, CivilNet, arriva direttamente da Yerevan, che sta vivendo ore decisamente convulse. Emanuele Giulianelli, giornalista, freelance, autore di Karabakh, La squadra senza città, la conquista dell'Europa, è un libro, abbiamo già ricordato altre volte, che parla di calcio, ma non solo. Emanuele, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno a te.
Allora, quanta preoccupazione destano i fatti di quest'oggi? Li ricapitolo brevemente, ma aggiungi e correggimi se sbaglio, Emanuele. Sostanzialmente, dopo la guerra in Nagorno-Karabakh, molti armeni avevano il dente avvelenato, governo e incapace sostanzialmente di vincere quel conflitto, un po' di sforbiciate da parte del primo ministro sullo Stato Maggiore, l'ultima un pochino eccessiva evidentemente secondo i militari, i quali con una lettera chiedono le dimissioni. A quel punto primo ministro e supporter scendono in piazza, è una situazione anche un po' bizzarra, quasi a raccontarla, no? C'è un'aura di paradossalità in questo, quello che stiamo raccontando.
Sono completamente d'accordo con te, c'è un'aura di paradossalità e si percepisce anche nel guardare le immagini del premier in piazza Yerevan, circondato dai suoi sodali e da tante persone che gli stanno dando sostegno. Quanta preoccupazione deve destare? Ce lo sapranno dire soltanto gli eventi dei prossimi giorni. In sostanza, ciò che sarà interessante vedere è quanto si muoverà più che altro l'opposizione, nel senso, perché questi che stanno marciando proprio in queste ore, in questi minuti, sono i suoi sostenitori. Bisogna vedere a questo punto quanto i militari saranno in grado di raccogliere consenso all'interno della popolazione e non solo, perché sembra che comunque le altre forze, quindi la forza di polizia, le forze di sicurezza nazionali, in realtà già si siano dissociate da quella che è stata l'iniziativa dei militari e sembra che vogliano comunque sia mantenere l'integrità democratica della nazione, quindi evitare escalation di questo cosiddetto golpe militare.
Eh sì, dobbiamo usare tanti condizionali, anche forse rivedere il lessico, l'abbiamo detto inizio puntata, forse un golpe, anche l'utilizzo delle parole, ne parlavamo con la professoressa Calculli prima, è decisamente importante per ben inquadrare quello che sta accadendo. Ci sta aiutando in questo Emanuele Giulianelli, giornalista freelance, ha raggiunto pochissimo poche ore fa Ani Patitian di CivilNet, al quale Emanuele, alla quale hai chiesto se è la vera ragione per la quale qual è la vera ragione per la quale l'esercito sostanzialmente chiede le dimissioni del premier. La sforbiciata appunto ai danni dello Stato Maggiore è questa, sentite.
Yes, it is actually I think the last drop for the army, for the general staff of the army.
Sì, penso che si tratti della goccia che ha fatto traboccare il vaso per i generali e lo Stato Maggiore. Ieri il primo ministro Nicole Pashinyan ha firmato una lettera con la quale esautorava il vice capo di Stato Maggiore Tiran Antrachian. E come risposta lo Stato Maggiore ha scritto questo comunicato, nel quale dicono che sono in disaccordo con questa decisione e chiedono le dimissioni del primo ministro. Dopo queste due lettere, il primo ministro Pashinyan ha deciso di esautorare anche il capo dello Stato Maggiore.
Fire the deputy general staff Onik Gasparian.
Emanuele Giulianelli, quanta possibilità c'è secondo te che, leggevo l'agenzia, che si sta sostanzialmente, si stanno issando barricate per circondare, se è vero quello che scrivono le agenzie, il Parlamento? Pascinian invita a stare qua, a stare lì tutta la notte. Che cosa può accadere? Ti aspetti una reazione da parte dei militari o lasceranno fare il più possibile proprio per evitare un'escalation di violenza?
Credo che si cercherà di evitare il più possibile l'escalation, perché appunto, ripeto, i militari non hanno a quanto pare il consenso anche delle altre forze dell'ordine nazionali e di fatto non hanno neanche il pieno sostegno da parte della Russia, nel senso che comunque il leader di queste proteste, questo Vagen Manukian, che è un pochino l'uomo che l'opposizione vorrebbe mettere,
sì,
vorrebbe mettere al posto di Pashinyan, non è l'uomo di Mosca. Putin,
sì,
a fine novembre, subito dopo, diciamo, la fine delle ostilità, si era espresso un pochino contro Pashinyan, aveva detto che se il premier almeno si fosse mosso in maniera diversa, la città di Shushi sarebbe stata ancora in mano armena. Quindi lui comunque si è molto dissociato dall'operato del primo ministro armeno negli ultimi mesi. E la mossa che probabilmente ha causato i più grossi problemi a Pashinyan è stata un'intervista in cui recentemente lui ha detto che una delle ragioni principali per cui l'Armenia ha perso il conflitto con l'Azerbaigian sono stati i missili che gli sono stati forniti dai russi, che lui ha detto erano vetusti, erano degli anni 80 e solamente il 10% erano efficienti e andavano veramente a bersaglio. Quindi c'è anche un pochino questo, il convitato di pietra è sempre Putin in questi conflitti,
sì,
quindi
sì,
bisogna vedere un pochino che tipo di reazione avrà anche la Russia. Anche Lavrov ha espresso preoccupazione soltanto al momento, quindi staremo a vedere.
Il ruolo della Russia, Emanuele Giulianelli, tra pochissimo torneremo a esplorarlo, te lo anticipo, lo faremo con le parole di Tevan Pogosyan, presidente dell'International Center for Human Development, è un think tank con sede a Yerevan. Prima però lasciamo quelle convulse strade, quelle della capitale, andiamo su quelle italiane e poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Il quasi colpo di Stato in Armenia, il forse colpo di Stato, il colpo di Stato in embrione, è difficile anche raccontare cosa sta accadendo. Forse la cosa migliore è affidarsi a chi è lì, chi vive quella situazione e l'analizza, come Tevan Pogosyan, un think tank di base a Yerevan, che ci racconta, attenzione, stiamo parlando delle 15 ore locale, qual è la situazione appunto a Yerevan? Ascoltate con attenzione.
La situazione al momento è piuttosto calma. Abbiamo appena ricevuto la notizia che i partiti di opposizione hanno organizzato un raduno per le 15 ora locale, mentre alle 16 si raduneranno nuovamente i sostenitori del primo ministro Pashinyan. Non ci sono stati momenti di tensione e al momento la situazione è tranquilla. Non si può parlare di colpo di Stato o militare perché generalmente in queste situazioni l'esercito prende il controllo delle strade, mentre a Yerevan ora si vedono solo cittadini in piazza. Non è affatto un colpo di Stato. Il capo di Stato Maggiore ha solo rilasciato un comunicato in cui si chiedono le dimissioni del primo ministro perché la situazione non è più sostenibile. Sono convinto che tutto si risolverà con un processo pacifico. Anche i partiti di opposizione hanno dichiarato che la situazione può essere risolta con le dimissioni del primo ministro, a cui seguiranno negoziati tra le forze politiche per un cambio di governo. Sono convinto che tutto verrà risolto in maniera pacifica.
Questa è la fotografia che ci arriva da Yerevan, è datata circa un paio di ore fa, poi è arrivata la breaking news per la quale, secondo la quale, nella via principale di Yerevan, dove c'è sia Parlamento che Ufficio Presidenziale, si stanno innalzando le barricate. Sostanzialmente l'idea è costringere il Parlamento a riunirsi e votare la destituzione del primo ministro, così parla l'opposizione. Torno da Emanuele Giulianelli per tornare su quello che è il casus belli, cioè la guerra in Nagorno-Karabakh. L'Armenia sostanzialmente esce sconfitta, arrivano i peacekeeper russi, da più parti si dice ha vinto la Turchia. Attenzione perché dall'Azerbaigian arrivano degli avvertimenti proprio mentre accadono i fatti che vi stiamo raccontando. Non pensate nemmeno lontanamente a operazioni di rivincita, segno che anche da parte azera c'è, come dire, la sensibilità di capire che buona parte, una parte almeno dell'opinione pubblica armena ha il dente avvelenato per quel conflitto che è stato perso. Rimarrà così, Emanuele Giulianelli, questo sentimento di rivincita può essere la molla per la politica del futuro dell'intera Armenia, o a un certo punto passerà la storia e si metterà nel cuore in pace?
Una grossa parte, oserei dire, dell'opinione pubblica armena ha il dente avvelenato. Questo non vuol dire che una grossa parte dell'opinione pubblica armena si senta di rimettersi di nuovo in un conflitto, perché sì, comunque i morti sono stati tanti e la sconfitta è stata veramente pesante. Quello che sarà il futuro è difficile da stabilire. Io credo che al momento l'accordo che è stato trovato grazie all'intervento della Russia sembra abbastanza solido, nel senso che comunque anche l'autoproclamata Repubblica dell'Artsakh ha comunque mantenuto ancora un suo status, una sua ragion d'essere. Certo, desterà sicuramente problemi il provvedimento del rientro dei profughi azerbaigiani nelle città precedentemente occupate. Questo è un problema che andrà sicuramente gestito.
Sì.
Cosa succederà in questo periodo con l'Azerbaigian? Io credo che l'Azerbaigian al momento ovviamente non può far altro che stare a osservare quello che succede, perché comunque a loro l'accordo e la conclusione della guerra sta più che bene, gli accordi che sono stati raggiunti. Quindi certo, il rischio di una voglia di vincita c'è sempre, ma io non credo che in questo momento l'Armenia abbia né le forze militari né soprattutto il consenso popolare, ripeto, per un altro conflitto. Credo adesso il problema sia veramente interno, perché Pashinyan ormai ha perso il suo consenso e si sta un pochino abbarbicando, aggrappando alla poltrona.
Sì.
E una parte di popolo sostenuta dall'esercito sta cercando di costringerlo a dimettersi, anche se è paradossale che le opposizioni stesse sono molto riluttanti a chiedere elezioni anticipate, perché hanno paura che in un modo o nell'altro Pashinyan potrebbe riuscire di nuovo vincitore. Quindi quello che vogliono è
certo,
le sue dimissioni e un nuovo premier senza passare da elezioni anticipate. Le elezioni che sono fissate, quelle da termine, sarebbero nel 2023.
Chiarissima è l'analisi di Emanuele Giulianelli. Io ricordo anche il suo libro Karabakh, è tutto dedicato alla squadra di calcio, ma non parla solo di tiri a un pallone, parla anche di quello che vi abbiamo raccontato in questi minuti finali di Nessun Luogo Lontano. Emanuele, grazie mille, buona giornata, alla prossima.
Grazie a voi, ciao.
(349) 238 6666. Qualcuno si stupisce, non c'è invasione di mezzi militari per le strade, niente occupazione delle sedi dei mezzi di informazione dei centri di potere. Che diavolo di golpe sarebbe? Così si chiede Luca, e ha perfettamente ragione. Per questo c'era, come dire, stupore e imbarazzo anche da parte nostra nel raccontarvi una situazione in divenire che da alcune parti, soprattutto il primo ministro, è stata definita un golpe militare. In realtà al momento non lo è. È un fermo invito da parte dei militari alle dimissioni di Pashinyan. Allo stesso tempo l'opposizione sta cavalcando questa richiesta, col rischio però di disordini, perché ci sono barricate, lo ripeto, attorno ai centri del potere e in Yerevan. Il ruolo della Russia, qualche ascoltatore chiede al 349 238 6666, non vi rispondo io, vi faccio rispondere da Tevan Pogosyan, è un think tank, quello che lui dirige, l'International Center for Human Development di Yerevan. È possibile che dietro questo pseudo colpo di Stato vi sia la Russia? Sentite.
Prima di tutto, tengo a precisare che non c'è nessun colpo di Stato in atto e questa questione riguarda solo l'Armenia. Non credo che sia nell'interesse della Russia cambiare il governo in Armenia. È piuttosto interesse degli armeni cambiare la dirigenza politica responsabile di aver perso la guerra. È una questione puramente interna. L'attuale governo ha gestito in maniera inappropriata le critiche che gli sono state mosse. Hanno cominciato a licenziare chiunque fosse in disaccordo con le decisioni prese. E questo comportamento è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Nel corso degli ultimi due mesi è stato alimentato un forte antagonismo da parte del governo ai danni delle forze armate, di ex militari e di altre istituzioni statali. Per questo si è giunti alla situazione attuale. Si tratta di una questione tutta armena e nessun altro paese è coinvolto.
La voce di Tevan Pogosyan, un think tank armeno che sostanzialmente esclude qualsiasi coinvolgimento della Russia. Ci torneremo, il tempo è scaduto, anche questa puntata ci ha guidato il racconto e la conoscenza. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Sigla. Che serve a ringraziare tutti voi per essere stati all'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. Noi ci sentiamo domani, ore 16. Una buona giornata da Gianpaolo Musumeci.